voce. La speranza è, dovrebbe dire, alzati. Qui è lo Spirito che dice alzati, scendi dal tuo luogo senza esitare, perché io li ho inviati. Quindi abbiamo visto che era lo Spirito che aveva inviato questi uomini e non Cornelio. E abbiamo concluso la prima parte dicendo che per convertire un cristiano lo Spirito si serve di uno straniero e quindi di un pagano. È una lezione, credo, molto importante. Bene, mosso da Gesù, prima con la voce e dallo Spirito, poi Pietro accoglie gli inviati di Cornelio e, accompagnato da questi, si reca a casa del centurione. E qui c'è un episodio abbastanza emblematico, per questo dico, è la Chiesa che si deve sempre convertire al Vangelo e quindi rinnovare e trasformare i suoi atteggiamenti, i suoi comportamenti. Mentre Pietro sta per entrare, scrive Luca, siamo al capitolo 10, versetto 25, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai piedi per omaggiarlo, per adorarlo. La risposta di Pietro, forse bisognerebbe rispolverarla, ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anch'io sono un uomo. Quindi come si fa ancora oggi ad accettare che di fronte a una certa gerarchia ecclesiale si tolgono queste genuflessioni, queste baciamani, che sono residui veramente di qualcosa che più antievangelico non ci potrebbe essere? Alzati, che anch'io sono un uomo, a meno che quelli che accettano questi omaggi non si ritengano uomini. Questo sarebbe tutto da verificare. Allora, continuiamo. Versetto 28. Pietro, giudeo, entra in casa di un pagano, che era proibito, ed ecco quella che, a mio parere, è la più grande professione di fede di tutto il Nuovo Testamento, quella che riassume, racchiude e formula tutta la novità portata da Gesù. Una novità che, nonostante siano trascorsi ben 2000 anni, ancora non è stata accolta, non è stata compresa, ma è ancora oggi fonte di scandalo. E qual è la novità? Dice Pietro, e quindi è entrato in casa di un pagano. Voi sapete che non è lecito a un uomo giudeo unirsi o avvicinarsi a uno straniero. È la religione una delle cause prime del razzismo. È la religione che fomenta il razzismo, perché gli appartenenti a una religione, in qualche maniera, si sentono sempre eletti e comunque avvantaggiati nei confronti di appartenenti ad altre religioni o che non hanno religione. È la religione che inculca nelle persone un senso di superiorità, e quando c'è il senso di superiorità, questo è devastante, perché ti fa ritenere un diritto di dominare e di sottomettere gli altri. Quindi rileggiamo questa espressione di Pietro: voi sapete che non è lecito a un uomo giudeo unirsi, avvicinarsi a uno straniero. Quindi la religione non unisce le persone, ma la religione le divide. Vedete, a volte si parla dell'unione delle religioni per la pace, ma quanto mai le religioni nella loro stessa natura sono violente e portatrici di morte? Le religioni non porteranno mai la pace, ma sempre la divisione e, quando possono, la morte. Ed ecco qui la rivelazione profonda. Ma Dio, allora, abbiamo avuto finora la voce di Gesù, l'azione dello Spirito, e adesso qui Pietro alza il tiro, riconosce che tutto viene da Dio. Ma Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o impuro nessun uomo. È un'espressione di un boato devastante, perché questa espressione demolisce tutta una tradizione religiosa che si basa proprio sulla divisione, sulla separazione tra il puro e l'impuro. È importante che riflettiamo su questa espressione di Pietro. Dio mi ha mostrato che non si deve dire profano o immondo nessun uomo. Non è soltanto di giudicare delle persone immonde, impure, E il fatto è che se una persona è impura non può avvicinarsi al Signore. È la religione che determina che alcune categorie che non rispondono ai dettami della legge, alle prescrizioni della dottrina, che non osservano i suoi insegnamenti, è impura. E per il fatto di essere impura è esclusa da Dio. Quindi non è soltanto di un giudizio, una persona impura. È una condizione, l'impuro è escluso da Dio. Ebbene, Dio, attraverso Pietro, smentisce tutto questo. È la religione che divide gli uomini tra puri e impuri, ma non Dio. Dio non accetta tutto questo. Non c'è nessun individuo al mondo, qualunque sia la sua condizione, il suo comportamento, la sua situazione, che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Questa è la buona notizia di Gesù. Ed è questo quello che va annunziato. Non c'è nessuno, qualunque sia la sua condotta, anche se la dottrina, l'insegnamento religioso, la morale, la società lo condannano, non c'è nessuna persona che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Quindi questo è il senso della visione che Pietro finalmente ha compreso, una visione che andava al di là del precetto legale che proibiva di mangiare animali puri, impuri o no. La visione andava al di là, era dell'accoglienza del mondo dei pagani. Quindi ecco che Pietro comincia a comprendere ed ecco la vera fede. Non esistono persone impure. Se non esistono persone impure, non esiste nessuna persona alla quale può essere impedita l'accesso al Signore. È la religione che nella sua perversione determina l'esclusione degli uomini da Dio. È la religione che dice a degli individui: voi siete impuri. Chi può togliere questa impurità? Dio. Ma siccome siete impuri, non potete rivolgervi a Dio. È la disperazione totale. La religione non causa la serenità delle persone, ma la religione, con il senso di colpa che riesce a inculcare le persone, ne causa l'infelicità. E questo senso di colpa radica nelle persone. Assistevo, devo fare una celebrazione, non sapevo che ancora si usasse il famoso confito, lo ricordate? Quello che si batte il petto, no? E il celebrante ha entrato questo confito e vedo queste persone anche anziane che convinte facevano che avevano peccato per parole, e poi facevano mia colpa. Colpa, mia grandissima colpa, e cacchio, che avrei combinato mai? Cosa avrei mai combinato? Ero curioso di sapere queste persone, mia colpa, mia grandissima colpa. Vedete la religione come riesce a inculcarsi nella psiche delle persone, ed è difficile sradicare tutto questo. Ebbene, ecco la buona notizia di Gesù. Non c'è nessuna persona, è Dio stesso che parla, è Dio stesso che dice: Dio mi ha mostrato che non c'è nessuna persona che possa essere considerata immunda. Non c'è nessuna persona che possa sentirsi esclusa dall'amore di Dio. Allora, ecco che questo messaggio, dopo 2000 anni, deve essere ancora scoperto, perché è il messaggio che racchiude la misericordia di Dio. Vedete, nella religione si presenta un Dio spietato, che mette paura ma non scandalizza. Con Gesù offre un Dio amore che non solo non mette paura, ma la toglie, ma scandalizza. Che l'amore di Dio venga offerto a tutti, non per i meriti delle persone, ma per i loro bisogni, questo è qualcosa che crea scandalo. Ma non è tutto così semplice. Questa è stata una rivelazione di Pietro, ma togliersi dalla mente, dall'intimo più profondo, tutto quello che la religione ha insegnato, è un processo che esige tempo. Quindi Pietro, una volta che ha compreso che le distinzioni religiose del giudaismo sono soltanto invenzioni umane che non provengono da Dio, che non rispettano la volontà del Signore, inizia un discorso che per fortuna lo Spirito Santo interromperà. Il povero Pietro non è fortunato. Sembra che tutte le volte che comincia a parlare viene sempre interrotto. Vedremo nella liturgia dell'Eucaristia, Pietro parla, ma c'è la nube, il Signore stesso che lo interrompe. Nel Vangelo stava ancora parlando quando il gallo cantò, e qui vedremo che viene interrotto dallo Spirito. Perché cos'è che fa Pietro? Si trova di fronte ai pagani e cerca subito di indottrinarli, ma fa una confusione. Confonde il nuovo della buona notizia portato da Gesù con la dottrina religiosa giudaica. E Gesù ha detto no, il vino nuovo ha bisogno di altri nuovi. Quando si tenta di inserire la novità portata da Gesù nelle vecchie dottrine religiose è il disastro. Infatti cosa fa Pietro? È un esordio solenne, avendo aperto la bocca, un'espressione che indica una cosa di grande importanza, Pietro disse: in verità comprendo che Dio non fa preferenze di persone, ma in ogni nazione, si indica la nazione pagana, chi lo teme, ecco il concetto prettamente giudaico, del timore di Dio, quel concetto che Gesù è venuto a eliminare. Non c'è più il timore di Dio, ma c'è l'amore di Dio, e pratica la giustizia e a lui accetto. Il suo sembra un compendio della catechesi ebraica, giudaica, quella che era destinata a fare proseliti, cioè dei seguaci nel mondo pagano. E quanto finora detto non ha nulla della novità portata da Gesù. L'esperienza avuta mostra a Pietro che il concetto che aveva di Dio non corrispondeva a quello che ha compreso, però la tradizione religiosa si è talmente radicata che quando tenta di comunicare ai pagani, ecco che le vecchie idee della dottrina religiosa hanno il sopravvento. E sentiamo che cosa continua a dire. Quindi Pietro continua questo discorso, mescolando la novità di Gesù con le credenze dei giudei, dice: ha mandato il messaggio ai figli di Israele, annunziando la buona notizia dei figli di Israele, cioè sempre un popolo, e la buona notizia che è per tutti quanti. Questa confusione testimonia l'incertezza delle chiese, delle origini, di aprirsi completamente alla novità di Gesù, lasciando alle spalle le tradizioni religiose del popolo di Israele. Intanto sentiamo fino a che punto arriva Pietro: e ci ha ordinato di predicare al popolo. Non è vero, popolo si intende il popolo di Israele. Le ultime parole di Gesù nel Vangelo di Luca erano: perché nel suo nome saranno predicate a tutte le nazioni, cioè ai pagani. Quindi Pietro restringe il mandato di Gesù a un popolo, il popolo di Israele, quando Gesù ha detto tutto il contrario: sarà predicato a tutte le nazioni pagane. E ci ha ordinato di predicare al popolo e di testimoniare che è stato stabilito da Dio giudice dei vivi e dei morti. Questo Dio giudice dei vivi e dei morti era una categoria religiosa giudaica assente nell'insegnamento di Gesù. Dio è amore, e l'amore non giudica e non condanna. Sono gli uomini che si giudicheranno accogliendo o no questo amore, ma non c'è un giudizio da parte di Dio. Quindi Pietro sta facendo una grande confusione, e addirittura si attacca ai profeti. A questo tutti i profeti rendono testimonianze: chiunque del popolo crede in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome. È troppo. E chiunque è ristretto al popolo di Israele. Pietro parla del perdono concesso solamente al popolo giudaico, secondo la testimonianza dei profeti di Israele, e restringe tutto quanto al suo popolo. Ed ecco il colpo di scena: Pietro stava ancora dicendo queste parole, quindi Pietro non ha terminato. Ricordate all'inizio, Pietro aprì la sua bocca, significa che incomincia un discorso di grande importanza. Pietro sta ancora parlando quando lo Spirito Santo si gettò. Lo Spirito non scende e non discende. Il verbo indica violenza. Si gettò su tutti quelli che ascoltavano la parola. Quindi Pietro è ancora nell'esordio, all'esordio del suo discorso, e viene brutalmente interrotto dallo Spirito. E sarà Pietro stesso che lo riconoscerà. Quando poi si dovrà giustificare a Gerusalemme, Pietro dirà: mentre io cominciavo a parlare, quindi è appena l'inizio, mentre io cominciavo a parlare, lo Spirito Santo piombò su di loro. Lo Spirito Santo interrompe Pietro che parla. Perché? lo spirito non è disposto a tollerare che Pietro riduca l'ambito universale dell'annunzio di Gesù alla tradizione giudaica. Se questo era soltanto l'esordio, chissà dove sarebbe andato a finire Pietro. Quindi Pietro, quando ha cominciato questa lezione di catechismo, mescolando l'antico e il nuovo, arriva lo Spirito Santo non su Pietro, ma sugli astanti, sui presenti. Quindi, a modo di commento ironico, questa è l'esperienza che possiamo fare anche noi. Lo dico perché molti sono preoccupati, perché nell'Eucaristia, quando ascoltano la predica, si distraggono. Attenzione, non è una distrazione, è lo Spirito Santo che interviene. Sì, veramente, per impedirvi di ascoltare le scempiaggini del prete, quindi non prendetela come una distrazione, mi sono distratto, è lo Spirito Santo che interviene. Come è intervenuto su Pietro, interviene su di noi per impedirci di ascoltare quelle altre cose. Quindi Pietro aveva circoscritto il messaggio agli israeliti, lo Spirito Santo lo ha ampliato per propria iniziativa sui pagani. Per la prima volta nella storia lo Spirito Santo ha saltato i canali ordinari della liturgia, della salvezza, e ha effuso i suoi doni su una comunità composta di pagani. Questo crea sconcerto, e vedremo, sarà poi un momento drammatico nella comunità. I fedeli della circoncisione. I fedeli della circoncisione sono quelli che hanno accolto il messaggio di Gesù, ma continuano a praticare i riti di Mosè. E il rito che determinava l'appartenenza al popolo di Israele era un rito di una violenza inaudita, un rito cruento, ed era la circoncisione del bambino. Un Dio che mutila quelli gli appartengono. Questo si rifaceva a un rito antico che si rifaceva all'antica schiavitù, dove il padrone marchiava con il suo sigillo i propri schiavi. Quindi gli appartenenti al popolo di Israele dovevano essere marchiati attraverso questa amputazione, la circoncisione. I fedeli della circoncisione, venuti con Pietro, si meravigliavano che anche sui pagani si fosse fuso il dono dello Spirito Santo. Sono sconcertati. Sono sconcertati perché che sui pagani si effonda lo Spirito, questo era qualcosa di inconcepibile e di inaudito. Li udivano parlare lingue e magnificare Dio. Parlare lingue e magnificare Dio significa una forma di lodare Dio espressa in maniera non concettuale. È un fenomeno abbastanza conosciuto. Cosa significa? Non significa parlare lingue straniere. Il linguaggio l'abbiamo creato gli uomini, la nostra cultura, ma quando si vuole esprimere qualcosa che va al di là di quello che è possibile esprimere, l'esperienza propria di Dio, ecco che c'è questa sorta di linguaggio. Ma tutto questo era per magnificare Dio. Allora reagì Pietro. Quindi Pietro aveva appena presentato, ricordate, aveva presentato il Signore come giudice, verrà a giudicare i vivi e i morti, adesso sperimenta invece che il Signore si manifesta come datore di vita anche ai pagani. Non c'è un giudizio. Dio è amore e il suo amore viene offerto a tutti quanti, indipendentemente dai loro meriti, ma in base ai loro bisogni. Il giorno della Pentecoste, Pietro aveva annunciato ai giudei che se si fossero convertiti e fatti battezzare nel nome di Gesù, avrebbero ricevuto dopo il dono dello Spirito Santo. Quindi la prassi era questa, cioè la conversione, il battesimo e poi il dono dello Spirito Santo. Qui lo Spirito Santo salta tutti i canali della dottrina e arriva immediatamente, senza esigere la conversione e senza esigere tantomeno il battesimo dei pagani. Ma, e non per niente si chiama Pietro, ancora non lo capisce, sentite, quindi è chiaro, sui pagani che non si sono convertiti e non si sono battezzati è sceso lo Spirito Santo. Ma come si fa qui? C'è qualcosa che manca. Allora Pietro cerca di rimediare. Si può impedire che siano battezzati nell'acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi? E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Poi lo pregarono di fermarsi ancora alcuni giorni. Lo Spirito è sceso sui pagani senza la necessità del battesimo. Ma Pietro ancora non lo comprende e li fa battezzare. Ma il battesimo doveva servire per ricevere lo Spirito Santo. Se questi lo hanno già ricevuto, a che serve ormai il battesimo? È un rito inutile. Però, quando poi si troverà a Gerusalemme, nel raccontare dell'episodio, Pietro, che sta maturando e capirà, non parlerà della necessità del battesimo nell'acqua, ma dello Spirito. Dirà: Giovanni ha battezzato in acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. La clamorosa notizia dello Spirito Santo sceso sui pagani si sparge in tutta la Giudea, creando un grande scandalo, un grande sconcerto. Siamo al capitolo 11, ma gli apostoli e i fratelli che stavano in Giudea udirono che anche i pagani avevano accolto la parola di Dio. Quindi questa notizia si diffonde grandemente e Pietro, dopo un periodo di tempo abbastanza lungo, questa è una variante del testo occidentale, decise dunque di mettersi in viaggio alla volta di Gerusalemme. Egli si rivolse ai fratelli per confermargli quello che Gesù gli aveva promesso, facendo frequenti discorsi di regione in regione. Il lungo processo di conversione di Pietro, iniziato con la constatazione nel Vangelo del proprio fallimento, uscì fuori e pianse amaramente, comincia finalmente a portare i frutti. Allora, nel testo che abbiamo si legge: ma quando Pietro salì poi a Gerusalemme, quelli della circoncisione discutevano contro di lui dicendo: sei entrato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. A tale che a Gerusalemme ci sono due comunità diverse. Una comunità, ed è la comunità dove risiedono gli apostoli, e c'è un'altra comunità dove risiedono i profeti. Già all'inizio della Chiesa c'è avuta una diversificazione. E per comprendere questo, purtroppo infatti una bella lavagna, Gerusalemme in greco si scrive in due maniere. Uno è Gerosolima, che è il nome geografico, e l'altro è Gerusalem, che è la traslitterazione del nome sacro ebraico Gerusalemme. Allora, quando l'Evangelista scrive Gerusalemme, significa sempre la sede dell'istituzione religiosa giudaica. Quando scrive Gerusalemme, indica la città. Ebbene, a Gerusalemme, quella che si appoggia sull'istituzione religiosa giudaica, ci stanno gli apostoli. Quindi una chiesa che è radicata sulla tradizione giudaica. La chiesa mossa dallo Spirito invece sta a Gerusalemme. Quindi a Gerusalemme ci sono due comunità. Ebbene, quindi l'Evangelista differenzia nettamente. Nonostante l'importante incontro con Cornelio, Pietro continua a rimanere per adesso attaccato ai principi dell'istituzione religiosa e va a giustificarsi di fronte alla Chiesa di Gerusalemme, la Chiesa degli Apostoli, e non a quella dove ci sono i profeti. Il comportamento, abbiamo visto, dei giudeo credenti, quella della circoncisione, è identico a quello dei farisei, i dottori della legge, contro Gesù quando vedono che mangia con i peccatori. Dicono: questo accoglie i peccatori e mangia con loro. Qui abbiamo sentito: se entrato da uomini col prepuzio, hai mangiato con loro. Pensate voi i grandi problemi della religione, il prepuzio. Ma se può? È stato un motivo grave, molto serio nella Chiesa. Sei stato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. Vedi i grandi problemi della religione, visti da di fuori, sono proprio problemi di Dio. Qui un grande scandalo, proprio quando Gesù, nel Vangelo di Luca, va da Zaccheo, è entrato ad alloggiare in casa di un peccatore. Quindi, sei entrato da uomini col prepuzio e hai mangiato con loro. E qui Pietro inizia la sua difesa, che vedremo la prossima volta, narrando tutto quello che era accaduto, ma mettendosi le spalle al coperto, dice: io non c'ho colpa, attribuisce tutto allo Spirito Santo. Quindi il povero Pietro si difende, dice: è stato lo Spirito, dalla visione avuta a Giaffa fino all'incontro con Cornelio. Pensate il terrore che il povero Pietro aveva di questa chiesa di Gerusalemme. Mica dice che è stato a casa di Cornelio, un centurione pagano, quando fa la sua relazione, dirà: entrando in casa di quell'uomo, chi era? Di quell'uomo. Tanto era l'oppressione e il terrore. E Pietro continua la sua difesa, narrando lui stesso, come abbiamo anticipato prima, l'interruzione dello Spirito Santo. Cioè, mentre io cominciavo a parlare, lo Spirito Santo scese, cade su di loro, come su di noi all'inizio. Quindi Pietro vuole chiarire molto bene che tutto questo che è accaduto è un'iniziativa dello Spirito. Ed ecco, importante, mi ricordai allora della parola del Signore. È la vita che illumina la parola del Signore. Le esperienze della vita fanno comprendere sempre meglio l'annuncio di Gesù. Ci è voluta questa esperienza perché Pietro si ricordasse la parola del Signore quando disse: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo. Quindi ha compreso l'utilità del battesimo dell'acqua. Ed ecco, e concludiamo con questo versetto importante, se dunque Dio ha dato loro lo stesso dono come a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da impedirlo a Dio, affinché non desse lo Spirito Santo a coloro che avevano creduto in Lui? La relazione di Pietro è molto chiara. Se Dio ha concesso questo Spirito anche a loro, chi siamo noi in base alla nostra dottrina, alla nostra verità, ai nostri insegnamenti, a opporli a Dio? Ci può essere il caso, e purtroppo c'è, che in nome della dottrina si ostacola, si contraddice l'azione di Dio. E quindi Pietro dice: ma chi siamo noi per metterci contro l'azione del Signore? Ma la relazione di Pietro riesce un attimo a calmare gli animi, ma la reazione della Chiesa di Gerusalemme, quella letta dagli Apostoli, è di grande sconcerto, di grande meraviglia, un po' come si sente negli ambienti religiosi di fronte alla novità: ma dove andremo a finire? Non c'è più religione? Perché sentite come manipolano? È un classico dell'istituzione, manipolare la verità. Sentite il commento: avendo dite queste cose, si calmarono, quindi erano turbolenti, si calmarono e unificarono Dio dicendo: dunque anche ai pagani Dio ha concesso. Cos'è che Dio ha concesso ai pagani? L'abbiamo visto, ha concesso lo Spirito, no? Notate come subito l'istituzione riesce a manipolare la verità per affermare la sua dottrina. Tutto l'episodio dice che Dio ha concesso ai pagani lo Spirito senza doversi convertire e sottomettere al battesimo. Non va. Sentite la versione ufficiale. Le versioni ufficiali, sapete, sono sempre menzogniere. Dunque anche ai pagani Dio ha concesso la conversione per la vita. Ma quale conversione? Qui se c'è uno che si è convertito è Pietro, che è stato convertito da Cornelio. Quale conversione? Quindi anziché commentare che Dio ha concesso il dono dello Spirito anche ai pagani, e questo è intollerabile, sottolineano la conversione dei pagani. Ma non si è parlato di conversione in casa di Cornelio, e chi si è convertito è Pietro. E ormai dalla conversione all'integrazione in Israele c'è un passo solo, la circoncisione. Lo vedremo la prossima volta. Allora, a voi domande e interventi. Abbiamo 15 minuti prima della celebrazione dell'Eucaristia, che sarà alle 12. Io sono contento di riuscire a fare questi testi, perché è raro che si possa leggere e commentare il libro degli Atti degli Apostoli, ma come credo abbiamo potuto notare, è una grandissima ricchezza. Allora, a voi vostre domande e interventi, c'è bisogno di microfono, Marco, basta farlo così.
Se mai vengono su, parlano questo.
Sì, allora bisognerebbe che tutte le domande venisse su, in modo che anche quanti ascoltano in diretta. Sì, sì, aspetta un attimo, c'è, già viene. E non solo non sentono. No, quelli della diretta non sentono.
Allora, mi rifaccio a quello che dicevi sul fatto che le regioni pensano, inculcano un senso di superiorità dei sistemi intelletti e creano separazioni. E ora, ultimamente ho letto di Raffaele Ruiz, Panicale, profeta del Dapodomani.
Ve l'avevo presentato?
Sì, non conoscevo Panicale. Allora, Panicale, nella sua visione profetica, parla di coesistenza pacifica delle varie religioni, non dell'affermazione di un'unica religione, ma di coesistenza, perché vede in esse cammini diversi, espressioni diverse, che però hanno un denominatore comune, cioè l'uomo che risponde al bisogno dell'incontro con Dio, alla nostalgia di Dio, e Dio che incontra l'uomo. Per cui nessun possesso di una verità esclusiva, ma in ogni religione c'è la stessa verità. Ecco, questa è una riflessione che ho fatto.
Sì, questa è una visione ideale, idealizzata delle religioni, ma che contraddice la loro stessa essenza. Ogni religione suppone di essere l'autentica. E se suppone di essere l'autentica, significa che le altre sono false. Per cui come si può coesistere serenamente con altre religioni che tu consideri false? In ogni religione c'è un sentimento di violenza, di sottomissione nei confronti degli altri. Noi non ci renderemo mai conto della liberazione che Gesù ci ha portato. Gesù ci ha liberato proprio dalla religione, da quel rapporto che gli uomini avevano creato per entrare in contatto con Dio. Un rapporto nel quale gli uomini hanno proiettato le proprie ambizioni, le proprie creazioni, le proprie paure, e Gesù ha liberato da tutto questo. Ecco perché se in nome della religione si possono far soffrire le persone, in nome del messaggio no. Quindi un conto è il rispetto dovuto per tutte le religioni, un conto è il rivendicare la novità assoluta di Gesù, perché Gesù ha tentato quello che nessuno prima di lui aveva tentato. Prima di lui ci sono stati i riformatori, i profeti, ma tutti all'interno della religione. Gesù ha tentato, ci è riuscito, ma per questo è stato assassinato, è uscito dalla religione. Ha indicato agli uomini che quello che loro ritenevano santo in realtà era marcio, per questo è stato assassinato. Giorgio, se mi fa la domanda, poi la pena ripeto qui, senza che
Gesù...
Ecco, c'è una frase.
La Meridiana ha comunicato fresco un libretto intitolato Le due chiese. Anche allora c'erano due chiese.
Sì, lo vedremo anche andando avanti. Da sempre la Chiesa ha avuto varie identità. La prossima volta continueremo con la lettura e vedremo che non è stata Gerusalemme che i discepoli di Gesù sono stati riconosciuti come tali, perché la novità di Gesù l'avevano attuata inserendolo dentro le tradizioni giudaiche. Solo in terra pagana, nella quale Turchia, tanto per intenderci, ad Antiochia, là per la prima volta i discepoli di Gesù vennero chiamati cristiani. Fin dall'inizio ci sono state due chiese, una chiesa gerarchica, quella degli apostoli, e una chiesa profetica, quella dello Spirito. E fin dall'inizio c'è stata coesistenza. Lo anticipo per Pietro l'Amoroso. Pietro poi verrà incarcerato da Erode. Quando verrà liberato, è una scena clamorosa. Quando va liberato, allora abbiamo detto a Gerusalemme, esistevano queste due comunità, quella degli apostoli e quella dello Spirito. Una volta liberato, perché non va nella chiesa ufficiale, quella degli apostoli, la chiesa istituzionale? Ma va a quella che oggi chiameremo una comunità di base, bussa, tanto meno che manco gli aprono, perché dicono impossibile che Pietro si rivolgesse a loro, e le ultime sue parole: andate a dire a Giacomo che è fratello. Pietro da quel momento tronca i rapporti con la Chiesa istituzionale. Quindi fin dall'inizio ci sono state due anime della Chiesa, una retta da una gerarchia, quindi fatta di leggi, di ordinamenti, una guidata dallo Spirito. Queste due anime più o meno nella Chiesa hanno cercato di convivere, non sempre pacificamente, perché la legge è sempre messa in crisi dall'azione dello Spirito. Altre domande? Sì. Sì, completo col microfono così sentono.
Esiste dunque una spiritualità quale religione amorosa che dà ricchezza all'essere umano, uomo e donna, indipendentemente precedente da una comunicazione con Dio, una spiritualità che mette in contatto l'essere umano con gli altri, la cosiddetta società, indipendentemente da una comunicazione con Dio. Perché se è vero che questa scherzata che ci viene dall'alto è grande, non è detto che noi siamo così grandi di essere figli sopraffatti dalla grandezza e ringraziare il Padre di tutto questo. Possiamo comunicare spiritualmente, amorosamente e in senso di comunità.
Sì, la grandezza del messaggio di Gesù, e questo è l'elemento universale, è che è un messaggio basato sull'amore e non sul credo religioso. Quando nel Vangelo di Matteo i discepoli che si chiedono ma quelli che non conoscono Dio o che lo hanno rifiutato che non hanno mai creduto, quale sarà il loro destino, i pagani? Ebbene, Gesù risponde elencando delle domande che Dio farà loro e nessuna di queste riguarda la fede, la religione, il culto. Dio non chiede alle persone hai creduto, ma chiede hai amato. Il credere dipende da determinati contesti sociali, storici, nel quale l'individuo è cresciuto. L'amore è innato in ogni persona. Gesù non chiederà sei salito al Tempio, ma chiederà hai aperto casa tua a chi ne aveva bisogno. Gesù non chiederà hai offerto al Signore, ma hai condiviso il tuo pane con chi ne aveva fame. Questo è il messaggio universale di Gesù. Perché è un messaggio basato sull'amore. E l'impulso ad amare, questo è inserito e istintivo in ogni creatura. Questo ne fa il messaggio universale.
Una considerazione.
Forte.
Una considerazione. Una, hai detto prima, dicendo una cosa molto forte nell'inizio, circa lo Spirito Santo che scende su Dio, che tutti noi sono tutti uomini, per cui non è necessario il battesimo, o perlomeno non è.
Il battesimo d'acqua.
Perciò poi, e quindi mi richiamo questa cosa dell'Eucaristia, per esempio sottolineato che non siamo noi che ci dobbiamo purificare per mangiare il pane, ma il contrario, è pane mangiato che ci rende puri. Quindi mi chiedo che il senso della
No. No, ma abbiamo parlato tante volte sulla confessione, dai, su questo no.
Secondo esempio, e questo è quello che sta facendo allora, hai detto, ti chiederò solo se hai amato o se non hai amato. In questa affermazione non c'è già un giudizio, mi pare che in Matteo 25 ci sia un mezzo giudizio.
Allora, dunque della confessione no, io. Ormai mi sono staccato da fare le confessioni.
Ci sono le schede.
Allora, abbiamo un sito, studibiblici.it, andate a domande frequenti, e la domanda più piccante è la confessione. E quindi, su quello io ho deciso proprio di non rispondere più alla domanda sulla confessione, perché mi sono rotto ovviamente, dopo tanti anni, anche ancora. Quindi non risponderò più da qui in futuro domande sulla confessione. No, beh, ne abbiamo parlato tante volte, ormai io credo che chiunque di voi potrebbe dare una risposta a memoria, no? Per non insistere, per non annoiare su questo. Allora, Matteo si rivolge alla comunità di giudei. Per il fatto di essere il popolo di Abramo, i giudei, sapevano di non andare incontro a nessun giudizio, ma il giudizio era riservato ai pagani.
Dopo
e qual era questo giudizio? C'è una parabola giudaica che presenta Dio seduto sul trono con il libro della legge. Vengono davanti i popoli pagani e Dio dice hai osservato questa? Sì, allora entra nel mio regno. Non l'hai osservata? Attimo. Allora Gesù ricalca questa parabola sostituendo l'osservanza della legge che è determinato popolo con l'amore. Ma non è un giudizio dei pagani, è una constatazione. Chi ha vita ha pienezza di vita, chi ha morte è nella pienezza di morte, e come l'albero che produce frutti buoni e frutti maci. Il contadino non deve dare un giudizio sui frutti, È il frutto che si vede se è buono o se è marcio. Chi della vita ha risposto ai elementari bisogni e necessità d'amore degli altri, ha dentro di sé una vita di una pienezza tale che è già nella pienezza dell'esistenza definitiva. Chi invece si è rifiutato a rispondere alle minime esigenze d'amore, avere fame, sete, essere nudi, essere vestiti, è già nella pienezza della morte. Per cui non è un giudizio, perché Dio non giudica, Dio è amore, l'amore non può giudicare. L'amore si offre, si tratta di accoglierlo o meno.
Da Napoli.
Da Napoli, ecco, rispondiamo agli amici in diretta.
Allora, hai ragione Vito, sulla base del discorso di Pietro al Concilio di Gerusalemme, quale valore hanno le opere per la salvezza?
Rileggi un po' per...
Dunque, sulla base del discorso di Pietro al Concilio di Gerusalemme...
E non ci siamo arrivati ancora, appunto... quando ci arriviamo al Concilio ci arriveremo. Ci sono domande in diretta... Ma lì stavano parlando tra di loro.
Probabilmente, sì.
Allora, facciamo un intervallo. Alle 12 in punto la celebrazione dell'Eucaristia. Grazie a tutti per la partecipazione. Grazie.